Buongiorno, questa è l'operatrice Chorus Call. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati al 30 settembre 2019 di Creval. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da zero. Ora vorrei cedere la parola al dottor Luigi Lovaglio, CEO di Creval. Prego. Buongiorno a tutti, un caloroso benvenuto a tutti voi, grazie per esservi uniti a noi alla presentazione dei risultati dei primi 9 mesi del 2019 di Creval. Vorrei dire che stiamo procedendo con la realizzazione del nostro piano industriale. E siamo perfettamente nei tempi. Nel terzo trimestre abbiamo lavorato per rendere per migliorare e snellire l'utilizzo della banca e per far sì che siamo sempre più vicini al cliente. Allo stesso tempo abbiamo lavorato per avere una gestione del rischio efficiente. Alcuni di questi effetti sono già visibili nei risultati di questo ultimo trimestre. La redditività è più alta rispetto allo scorso anno, utile netto dopo 9 mesi che si attesta a 33,4 milioni con contributo di quasi 10 milioni di questo trimestre. Abbiamo ridotto il costo anno su anno e trimestre su trimestre. Abbiamo riportato un net operating income di 39,3 milioni, nonostante la pressione costante sul margine di interesse. Abbiamo migliorato tutti gli indicatori di rischio. Il focus commerciale sul retail ha portato a una crescita dei depositi e un miglioramento del mix degli impieghi. E abbiamo ulteriormente rafforzato la nostra posizione patrimoniale con un CET1 a 14,7%. Gli alti livelli di copertura, circa il 59%, come vedremo nella presentazione, la copertura dei deteriorati, e abbiamo fatto uno step up della cessione dei deteriorati come da business plan. Vediamo i dettagli insieme. Utile netto dopo 9 mesi è arrivato a 33,4 milioni rispetto agli 11,4 riportato nei primi 9 mesi del 2018. Nel terzo trimestre abbiamo un utile netto di 9,9 milioni, sia per il Q1 e Q2 rettificato, grazie anche alla positiva combinazione di poste straordinarie. L'utile operativo netto è 136,5 rispetto agli 85,8 dell'anno scorso. La crescita è stata soprattutto determinata da minori costi del personale. E 59,3 milioni ci ha consentito di continuare a migliorare la situazione rispetto al passato, quindi con un più 59,1%, scusate. Anche qui l'utile operativo cresce nonostante il deterioramento del contesto macro. E abbiamo un aumento dell'1% trimestre su trimestre, sempre dell'utile operativo, rettificato per la cessione di Nexi. Siamo riusciti a raggiungere questa crescita in un contesto di tassi di interesse in ribasso. E questa, secondo noi, è un'ottima base per i prossimi trimestri. Il margine di interesse del terzo trimestre ha raggiunto 84 milioni in riduzione rispetto ai precedenti trimestri. Dopo 9 mesi il margine di interesse è comunque al di sopra del livello dello scorso anno, con le relative rettifiche rispetto ai deteriorati ceduti. I livelli di margine di interesse nel terzo trimestre è più basso delle nostre attese e il nostro outlook macroeconomiche aveva previsto ulteriori tagli dei tassi a settembre. Allo stesso tempo siamo stati impattati della speciale campagna depositi che è stata lanciata nel primo semestre. Le nuove condizioni di mercato ovviamente metteranno ulteriormente sotto pressione il nostro NII per il quarto trimestre e per questo secondo noi sarà inferiore ai livelli di questo trimestre. Il FUIO sarà 1,5% inferiore rispetto a quanto pianificato. Siamo riusciti comunque a in qualche modo controbilanciare l'impatto della riduzione dei tassi nel nostro piano. Avremo minori costi di emissione dei bond e ci sarà comunque ancora un divario che cercheremo di compensare con l'accelerazione del mix impieghi verso la clientela retail. Allo stesso tempo impatto limitato a medio termine negli impatti degli obiettivi a medio termine. La dinamica del portafoglio ci dice anche come il portafoglio retail ha continuato a crescere anche in quest'ultimo trimestre. Abbiamo adottato un approccio più selettivo e abbiamo optato per un pricing più risk adjusted. Processo più industriale anche nel processo di sottoscrizione che ci consentirà di accelerare la costituzione e la tutela del portafoglio. Parliamo di raccolta. Abbiamo avuto una crescita a doppia cifra a oggi dei depositi. Siamo ora concentrati anche nell'avere un approccio selettivo sui depositi a scadenza, soprattutto per il settore corporate. Abbiamo trovato un trade-off ottimale fra volumi e prezzi nel retail. Cerchiamo l'opportunità di andare verso prodotti di gestione patrimoniale e, come dicevo la volta scorsa, la parte di gestione patrimoniale è una nostra priorità, peraltro. La base dei costi per poter aumentare i depositi retail, a nostro parere, è stato un investimento per facilitare la crescita poi nel risparmio gestito attraverso questo spostamento verso appunto la gestione patrimoniale. La raccolta diretta è aumentata del 2,6%, di cui 1,5% in assets under management, cioè massa gestita nel terzo trimestre. Questo portafoglio è aumentato del 13% in questo ultimo trimestre e allo stesso tempo però abbiamo garantito alcune posizioni di liquidità, i governativi 4,8 miliardi di euro seguito di cessioni che abbiamo eseguito nel corso del trimestre. Abbiamo avuto anche una dinamica positiva nelle commissioni bancarie e anche delle commissioni da gestione. Non siamo allo stesso livello del 2018. La gestione la dinamica del risparmio gestito ha subito un impatto favorevole della nostra campagna lanciata sui depositi e anche dal cambiamento strutturale della crescita dei ricavi grazie alla cessione dello scorso anno del nostro business di bank assurance. Costi operativi 106 milioni sono scesi trimestre su trimestre del 3,8%, parliamo dei costi operativi, escludendo ovviamente gli oneri di sistema. Il calo è dovuto soprattutto a costi sia HR che non HR. La ottimizzazione dei costi è una nostra priorità proprio per andare a realizzare appieno il nostro piano industriale. Andiamo a vedere i costi del personale. Siamo scesi dell'1,6% nel trimestre, raggiungendo il livello di 200 milioni dopo 9 mesi, 3 milioni più alti dell'anno precedente a livello rettificato, sempre nonostante il fatto che nel 2018 ci siano stati accantonamenti per un potenziale aumento di salari legato con ovviamente i contratti nazionali. I costi non HR sono scesi del 7,1% trimestre su trimestre e del 9% dopo 9 mesi. Ovviamente abbiamo cercato di avere un'ottima e molto rigorosa disciplina nei costi che ci ha portati a questi risultati. Siamo riusciti a fare risparmi su tutta una serie di posizioni con un forte contributo che proviene dai costi di consulenza. L'ulteriore riduzione dei costi, soprattutto in gli NPE lordi, sono ridotti dell'1,2% trimestre su trimestre, siamo arrivati a 11,3% e 5% netto come coefficiente NPE, quindi 11,3% lordo, 5% netto. È migliorata la qualità dei nostri attivi in questo trimestre. Il coverage ratio è aumentato al 59,3%, la copertura NPE è arrivata quasi, le sofferenze è arrivata quasi all'83%. Come sapete, una delle azioni principali che abbiamo svolto, che abbiamo previsto nel nostro piano, è cedere ulteriori portafogli di NPE e intendiamo raccogliere offerte per queste cessioni al più presto. Nel trimestre abbiamo ulteriormente rafforzato i nostri coefficienti patrimoniali, il CET1 è aumentato di 70 bips a 14,7%, abbiamo aumentato ulteriormente il nostro buffer rispetto alla normativa SREP e il miglioramento è soprattutto dovuto alla riduzione degli RWA e la riserva e il portafoglio su riserva titoli attraverso Fair Value Through OCI. Per concludere, nel terzo trimestre abbiamo creato le condizioni per essere allineati alla realizzazione degli obiettivi del nostro piano industriale, abbiamo dato risultati tangibili. Per quanto riguarda la redditività, dopo 9 mesi abbiamo avuto un utile netto di 33,4 milioni che è notevolmente più elevato di quello dello stesso periodo del precedente anno e anche più alto dell'utile complessivo dell'anno 2018. Abbiamo migliorato il nostro profilo di rischio e abbiamo dato quindi prova della nostra capacità di fare leva in modo efficiente sui due principali elementi abilitatori che ci porteranno alla realizzazione del piano, cioè la riduzione dei costi e la gestione del rischio. Abbiamo avuto un trend positivo anche degli impieghi retail che vanno nella direzione di un miglioramento del nostro mix di attivi e questo è un elemento fondamentale, cruciale, è un driver fondamentale per realizzare questo piano e per migliorare i nostri ricavi e per ovviamente rafforzare ulteriormente la nostra posizione patrimoniale che adesso è a 14,7, quindi uno dei più alti del settore. La nostra rete è altamente motivata e veramente si concentra per dare i migliori risultati. Vorrei concludere dicendo che siamo soddisfatti della qualità del nostro lavoro in questa fase, nel nostro processo di trasformazione e sono certo che riusciremo a ottenere i risultati evidenziati nel nostro piano. Vi ringrazio molto. Questa è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti ora asterisco seguito da 1. La prima domanda arriva dal canale inglese. Irene Rossetto di MainFirst, prego. Buongiorno a tutti, un paio di domande. La prima è su come la rete sta rispondendo alla nuova focalizzazione sui prodotti consumer credit. Abbiamo visto un miglioramento del mix e anche degli impieghi retail netti, quindi se può in qualche modo darci un po' di colore su questo aspetto. E per quanto riguarda il capital gain legato al portafoglio governativo italiani, se ci potete dare gli importi e vi aspettiamo cosa vi aspettate a attendere in questo senso? Scusate, siamo pronti, bene. Quindi la rete sta reagendo molto bene e stiamo combinando le due azioni. Da un lato, naturalmente, la vendita di prodotti al consumo come pianificato, e poi andiamo da 60-40 il mix tra altre terze parti e Creval. E naturalmente questo avrà un impatto diverso perché i crediti al consumo Creval avranno un impatto positivo sui volumi e anche sul margine di interesse. Penso che la reazione della rete, come vi dicevo, è stata molto positiva. Lo vediamo già proprio dalla risposta giornaliera. Abbiamo avuto dei livelli record per Creval in questo senso. Quando presenteremo i risultati consolidati di fine anno, siamo certi di potervi dare ulteriori indicazioni. Perché siamo partiti da un livello molto basso, quindi non basta parlare di percentuali di crescita, vi daremo ulteriori dettagli. Ottobre, i risultati di ottobre, per esempio, mostrano una crescita che è più che a doppia cifra. Per quanto riguarda la potenziale plusvalenza su quel portafoglio, penso che sia piuttosto significativo. I governativi che abbiamo in portafoglio sono in posizione held to collect, HTC, e ciò nonostante possiamo considerare molto positivamente i livelli crescenti di potenziali plusvalenze che andremo a contabilizzare. Siamo intorno ai 100 milioni. Scusate, ma c'è un'intermittenza nel suono, non so se sia dovuto al microfono che si spegne e si accende. La prossima domanda a Delta Lama di UBS. Prego. Buongiorno a tutti. Un paio di domande anche da parte mia. La prima sul margine di interesse, ci può quantificare l'effetto rispetto alle aspettative, cioè il dato puntuale rispetto alle aspettative. Ci potete dare anche il default rate per il trimestre per quanto riguarda il capitale? Come verranno impattati i vostri portafogli con la variazione dello spread Bund BTP? Come vi dicevo, avremo degli impatti positivi, anche grazie alle nuove condizioni del TLTRO. Ci sarà un beneficio di almeno dell'1% sul margine di interesse complessivo. La sensitivity cambierà perché ho già dato questi dati, 100 bips, 100 punti base di cambiamento nello spread. Danno 15 punti base di capitale. Per quanto riguarda i deteriorati, la posizione si sta riducendo. Come ricorderete, nel nostro piano abbiamo un target di 1,2 a fine piano, in arco piano, a partire da 11, e direi che questo livello è già stato ridotto perché siamo ben al di sotto di questo livello e stiamo seguendo sicuramente un trend estremamente positivo nella riduzione dei deteriorati, degli NPE. E gli obiettivi dati nel piano siamo certi di poterli realizzare. Come follow-up rispetto all'ultima domanda. Vi aspettate ulteriori cessioni di NPL oltre agli ultimi 800 milioni? di approccio. Abbiamo avuto sì questi 800 milioni perché era il portafoglio che ci eravamo impegnati a cedere, portafoglio di deteriorati, di sofferenze, ma il nostro obiettivo è di vendere prima della fine dell'anno, prima del 2020, insomma, scusa, della fine del piano, ma certo adesso stiamo per lanciare il processo di ottenere offerte formali per la cessione di queste sofferenze, che siamo molto avanti rispetto al piano regionale perché e questo è un passo già molto importante, questo della raccolta delle offerte. Noi vogliamo di essere una delle banche con il minore livello di deteriorati e siamo certi di poter mostrare dei coefficienti molto interessanti a tendere in questo senso. La prossima domanda, Andrea Lisi con Equita. Prego. Grazie per la call, buongiorno a tutti. Alcune domande anche da parte mia. Innanzitutto, rispetto a quello che avete detto prima sulle potenziali plusvalenze sul portafoglio di governativi di circa 200 milioni, ma vorrei dire e chiedere se c'è spazio per vendere ulteriori governativi, visto che sono classificati come held to collect, HTC, e dato che i tassi di interesse adesso sono molto bassi, e andate secondo voi a rivedere la strategia sui governativi, sul vostro portafoglio di governativi? Seconda domanda, sulle commissioni di asset management sono scese dell'8% trimestre su trimestre. Voi avete parlato di un effetto stagionale, però allo stesso tempo abbiamo visto un aumento nella gestione patrimoniale. Ci può dare maggiori informazioni su come vedete l'evoluzione per i prossimi trimestri sempre del risparmio gestito, della gestione patrimoniale? E poi un'altra cosa, le spese amministrative SG&A, 30 milioni. Rispetto al schema di garanzia depositi, i dati che ci avete dato, secondo voi permarranno a tendere o potete fare anche meglio in questo senso? Secondo me abbiamo abbastanza flessibilità se volessimo prendere un approccio opportunistico su quel portafoglio, perché se ricordate nel nostro piano volevamo avere circa 3,5 miliardi di governativi, perché secondo noi questo è un livello fisiologico in qualche modo da mantenere per poter avere un buffer di liquidità tranquillo, sicuro. E quindi l'attuale politica, perché abbiamo questo tipo di portafoglio, è una combinazione tra le scadenze, nel mix delle scadenze del portafoglio. E ovviamente cerchiamo di trovare un compromesso fra un margine di interesse che sia sostenibile e allo stesso tempo appunto la marginalità, la redditività di questo portafoglio. Un approccio bilanciato è quello che andremo ad attuare gestendo questo tipo di portafoglio, cioè il portafoglio dei governativi. L'asset management è una nostra priorità, come vi dicevo, il piano si basa su un forte miglioramento delle commissioni provenienti da questo tipo di strumenti. Questo trimestre ha beneficiato del cambiamento dei prezzi di mercato. Ritengo quindi che non sia necessario, perché abbiamo ridotto anche il mix, il livello di nuove entrate rispetto al precedente trimestre, proprio a causa della stagionalità, cui accennavo poc'anzi, e allo spostamento, al passaggio della massa gestita dei prodotti bank assurance. Dobbiamo essere sicuramente molto concentrati e non ci aspettiamo una riduzione delle commissioni provenienti dalla gestione patrimoniale, anzi saranno sicuramente ulteriormente visibili sia nel quarto trimestre che nel primo dell'anno successivo. Anzi, vogliamo aumentare i volumi, espandere ulteriormente i volumi della gestione patrimoniale, soprattutto attraverso iniziative di private banking. Vogliamo aumentare il numero dei nostri private banker, avere un altro approccio anche nel modo in cui gestiamo il cliente e fare meglio leva sulla distribuzione, la copertura della rete. Andremo a centralizzare i nostri private banker in un unico punto focale per regione e riteniamo che queste azioni porteranno ad un impatto positivo sui volumi e quindi anche sulle commissioni rivenienti da questa categoria. Come vi dicevo, siamo ancora più convinti di quanto abbiamo indicato nel piano. Se considerate le azioni che abbiamo messo in atto per raggiungere i risultati, se classifichiamo queste azioni rispetto alla fiducia, alla sicurezza, alla confidenza che abbiamo e alla tempistica, i benefici saranno visibili, ad esempio la gestione del rischio, il costo e la riduzione dei costi è un must. E devo dire che giorno per giorno veramente identifichiamo opportunità supplementari per conseguire risparmi sui costi e ridurli di trimestre in trimestre. La prossima domanda viene dall'analista di Mediobanca. Buongiorno, ho un paio di domande da parte mia anche. Ci potete parlare degli storni NPE nel trimestre? E dati rispetto ai dati di ingresso sia per la bank assurance che per la gestione patrimoniale e anche sui senior bond e le maturities per fine anno. La crescita degli impieghi. Avete intenzione di aumentare i volumi proprio per andare a aggiudicarvi anche gli incentivi previsti o migliori incentivi? Parliamo degli impieghi, crescita degli impieghi. Bene, partiamo dal write-off, dallo storno, è fisiologico in qualche modo, sono delle idee deteriorate, un livello fisiologico che è stato raggiunto negli ultimi due trimestri. Tra 15 e 20 milioni, non ricordo la cifra precisa, però da 15 e 20. La produzione in termini di gestione patrimoniale anno su anno è un po' più bassa. Ed è più bassa. Per il trasferimento, lo shifting, gestione patrimoniale, bank assurance, che ha rallentato un po' il processo, però il trend che abbiamo visto ad ottobre soprattutto ci rende molto fiduciosi rispetto al livello di questa produzione. Per quanto riguarda i senior bond, siamo pronti? Stiamo semplicemente attendendo, guardando, osservando la migliore finestra temporale. Però intendiamo farlo molto presto, vedremo anche le condizioni di mercato e poi partiremo. Come vi dicevo prima, l'obiettivo è andare a controbilanciare l'impatto della pressione sul margine di interesse dovuto alla riduzione dei tassi. Però, ciononostante, lo scenario dei tassi si sta manifestando in modo diverso da quanto ci aspettavamo. Il principale driver che ci aiuterà nell'andare a controbilanciare il divario residuo che avremo dopo aver beneficiato dei costi inferiori dei bond sarà attraverso l'aumento degli impieghi retail. Come vi dicevo all'inizio, quindi a medio termine andremo a controbilanciare questo attraverso la rete pronta a concentrarsi sul credito al consumo. Non si può chiedere improvvisamente alla rete di accelerare su qualcos'altro. Quindi è difficile assorbire, controbilanciare nel breve. Abbiamo un target sul credito al consumo. E la proporzione sarà tra prodotti interni e prodotti di terzi, proprio per andare in qualche modo a controbilanciare questa pressione sul margine di interesse. Quindi il volume di impieghi deve essere più alto, tendenzialmente sarà più alto di quanto pianificato. Vorrei ricordarvi che se volete registrarvi per una domanda, premete asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda viene da Cristian Carrese di Intermonte. Prego. Buongiorno a tutti. Un paio di chiarimenti. Sul margine di interesse vedo il net interest spread che scende trimestre su trimestre, meno 14 punti base a oggi. Cosa vi aspettate in termini di trend futuri? Capisco che ci sia una certa pressione sul margine di interesse e ci può dare maggiori indicazioni in questo senso, soprattutto in particolare rispetto allo spread, al rendimento degli attivi che sale nel secondo trimestre e scende nel terzo, quindi un po' di colore su quello. E poi la qualità degli attivi, mi sembra di capire che state cercando di accelerare il processo di de-risking. Ho visto i coverage ratio sulle NPL che sono ulteriormente ridotti nel trimestre, mentre la copertura degli UTP è un po' al ribasso, quindi pianificate di vendere, cedere, forse delle sofferenze. Mi chiedo che parte degli 860 milioni di euro di NPL potrebbero essere, quale parte di questi 860 milioni potrebbe essere ceduta. E poi il suo pensiero sul dottor Enria e la sua dichiarazione sul processo di consolidamento e di M&A nel settore. Oggi abbiamo letto che l'SSM non vuole essere visto come. Insomma, non vuole bloccare questo processo di consolidamento. Quindi maggiore chiarimento sullo SREP darà anche più visibilità sul processo, su questo processo di consolidamento. Qual è il suo pensiero? Secondo lei, come potrà essere il processo di consolidamento in Italia, nel contesto italiano? Bene. Per dare un po' di colore sul margine di interesse, come dicevo poc'anzi, aspettiamo di avere un picco di costi nel prossimo trimestre, perché è continuato nel secondo, questo trend è proseguito nel secondo e poi nel terzo. Come dicevo, avremo un approccio molto focalizzato sui depositi in prossima scadenza, soprattutto su quelli corporate. Abbiamo cercato, in alcuni casi abbiamo deciso di non rinnovarli perché erano molto costosi. È vero che danno liquidità supplementare, ma ci aspettiamo un effetto positivo, seppur marginale, proveniente da questa politica. Ad esempio i depositi vincolati, il prezzo, la strategia di prezzo sui depositi vincolati, sui time deposits. Il rendimento degli attivi lo colleghiamo al fatto che ci sono dei cambiamenti nell'Euribor. È un impatto di minore rilevanza riveniente dai non performing, dai deteriorati, dove siamo stati più positivi nel secondo trimestre, ma abbiamo delle azioni che metteremo in atto proprio per cercare di ricostruire un trend in crescita per quanto riguarda il margine di interesse, che è sicuramente collegato al cambiamento del mix degli impieghi e anche legato a una migliore ottimizzazione della finanza a medio termine. Che andrà in scadenza, abbiamo molte rate che andranno in scadenza anche siamo molto selettivi se andate a guardare il volume di impieghi sul lato corporate. L'impatto negativo dei tassi che sono più bassi di quanto previsto nella nostra strategia è anche da considerare. Per quanto riguarda le sofferenze che possiamo cedere, come ha detto giustamente, è chiaro che nel breve termine siamo molto più concentrati sulla vendita delle sofferenze e la copertura che abbiamo raggiunto su questo portafoglio ci rende estremamente fiduciosi di poter riuscire a cedere questo portafoglio senza un impatto visibile sul nostro conto economico. Come vi dicevo la volta scorsa, lo spostamento di alcuni accantonamenti da UTP a sofferenze, da probabili inadempienze a sofferenze, è legato a uno scenario diverso che stavamo per attuare, per implementare, e dobbiamo ricordare comunque che la nostra priorità è vendere le sofferenze, cedere le sofferenze. Le probabili inadempienze UTP, lì dobbiamo avere un approccio più tattico, più opportunistico. Le principali 100 posizioni sono più del 60% della esposizione totale di UTP e quindi stiamo già lavorando col team proprio in questo senso per operare anche su questa posizione, per i recuperi anche di queste posizioni, perché in passato forse non erano stati seguiti con abbastanza attenzione anche le posizioni UTP. Per quanto riguarda M&A e lo swap, noi siamo fiduciosi perché siamo più di 600 punti base sopra i livelli swap. Quindi possiamo attendere e vedere cosa accadrà. Personalmente ritengo che il processo di consolidamento è uno dei fattori fondamentali che potranno avere un impatto sul settore bancario, sul sistema bancario, ma penso che le banche regionali siano con una forte presenza sul territorio. Noi abbiamo un posizionamento ideale nella miglior parte dell'Italia, per così dire. Abbiamo in atto un processo di trasformazione, queste banche diventano più efficienti, hanno una maggiore redditività. Proprio queste banche sono quelle che possono assicurare, attendere la sostenibilità dei risultati, quindi le banche che possono sopravvivere anche sotto questa pressione e anche in un contesto così complesso. Grazie. Prossima domanda, Luigi Oppedone, Equita. Prego. Buongiorno. Una domanda. La strategia di funding, di raccolta. Quali sono le, avete pianificato delle emissioni di obbligazioni per il prossimo trimestre? Come dicevo poc'anzi, siamo pronti, ci sono poi le formalità alle quali ottemperare. Stiamo osservando il mercato e ritengo che molto presto potremo partire con l'emissione. È solo una questione di valutazioni. Parlo in termini di settimane per vedere quale sia la migliore finestra. Grazie. Dottor Lovaglio, non ci sono più domande registrate in questo momento. Bene, grazie, grazie a tutti allora e ci sentiamo alla prossima presentazione. Grazie. Signore e signori, grazie per aver aderito alla conferenza. Qui l'operatrice Coroscol, la conferenza è terminata, potete scollegare i vostri telefoni, grazie.